Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari, di Jules Verne, traduzione di Luciano Tamburini.
Il 21 marzo, alle 5 del mattino, ero già sulla piattaforma, dove il capitano Nemo m'aveva preceduto. «Il cielo si sta un po' aprendo». «E spero in bene», disse. «Dopo colazione scenderemo a terra per cercare un luogo adatto per fare il punto». Finita la colazione scesi a terra. Il Nautilus era avanzato qualche miglio ancora nella notte e si trovava ora a largo, a una buona lega dalla costa, su cui svettava un picco aguzzo alto 400 o 500 metri. Sulla lancia sedevamo io, il capitano, e due marinai con gli strumenti, un cronometro, un cannocchiale, un barometro. Nel breve tragitto scorsi alcune balene appartenenti alle tre specie tipiche dei mari australi. Scorsi pure i lunghi cordoni bianchicci delle salpe, specie di molluschi che vivono in comunione, e di meduse molto grandi, cullate dal moto ondoso. Toccammo alle 9 terra. Il cielo stava davvero schiarendosi e le nubi fuggivano verso sud. Anche la nebbia abbandonava la fredda superficie dell'acqua. Il capitano si diresse verso il picco, che intendeva evidentemente usare quale osservatorio. Fu una salita faticosa, su lave aguzze e pietre pomici, in un'aria satura a momenti delle esalazioni sulfuree e delle fumarole. Per essere un uomo poco solito a camminare sulla terra, il capitano scalava i pendii più ripidi con sveltezza e agilità, che m'era impossibile eguagliare, e che avrebbe fatto invidia a un cacciatore di camosci. Ci vollero 2 ore per giungere in cima a quel picco metà porfido e metà basalto. Scorgemmo di lassù un ampio tratto di mare, che a nord si confondeva con la linea del cielo. Sotto, piatte distese dal candore accecante. Sopra, un pallido azzurro non più offuscato dalla nebbia. A nord, il disco solare, quale palla di fuoco già intaccata dal filo tagliente dell'orizzonte. Dal grembo delle onde s'alzavano a centinaia zampilli limpidi e impetuosi, mentre in lontananza il Nautilus pareva un cetaceo addormentato. Dietro a noi, a sud e a est, una distesa infinita di terra, un caotico ammasso di rocce e ghiacci, di cui non si scorgeva il termine. Giunto in cima al picco, Nemo ne misurò accuratamente l'altezza per mezzo del barometro, dovendola conteggiare nel rilevamento. A mezzogiorno meno un quarto, il sole, visto finora solo per rifrazione, apparve come un disco aureo che inviò gli ultimi raggi sul continente disabitato e sul mare mai percorso dall'uomo. Usando un cannocchiale a reticolo, che grazie a uno specchio correggeva la rifrazione, il capitano scrutò l'astro che via via s'abbassava in diagonale molto pronunciata. Io reggevo il cronometro, col cuore che batteva forte. Se la scomparsa della semisfera avesse coinciso col mezzogiorno cronometrico, ciò avrebbe significato che eravamo al polo.
«Mezzogiorno!» esclamai.
«Il polo sud!» replicò il capitano gravemente, passandomi il cannocchiale che mostrava l'astro del giorno tagliato in due parti uguali dalla linea dell'orizzonte. Guardai gli ultimi raggi incoronare il picco e l'ombra salire a poco dal pendio. Postami una mano sulla spalla, Nemo mi disse quindi: «Io, capitano Nemo, ho raggiunto oggi, 21 marzo 1868, il polo sud, a 90 gradi di latitudine, e prendo possesso di questa parte del globo, pari per estensione, a un sesto dei continenti noti».
«In nome di chi, capitano?»
«In nome mio».
Ciò dicendo spiegò una bandiera nera con una N d'oro al centro, e volgendosi verso il sole che lambiva con gli ultimi raggi l'orizzonte, esclamò:
«Addio, sole! Dilegua, astro radioso! Tramonta su queste acque libere e lascia che una notte lunga 6 mesi stenda le ombre sul mio nuovo regno». L'indomani, 22 marzo, alle 6 del mattino cominciarono i preparativi della partenza. Le ultime luci del crepuscolo si confondevano con la notte. Il freddo era pungente. Le costellazioni splendevano con straordinaria intensità. Allo zenit brillava la meravigliosa croce del sud, la stella polare delle regioni antartiche. Il termometro segnava 12 sotto zero e quando prendeva a soffiare il vento gelido lasciava il segno. Le lastre di ghiaccio andavano moltiplicandosi sull'acqua e il mare stava ovunque gelando. Parecchie lastre scure in superficie annunciavano la prossima formazione di una crosta di ghiaccio nuovo. Il bacino australe, attanagliato per 6 mesi nella morsa del gelo, era del tutto impraticabile. Che facevano le balene in quel periodo? Andavano probabilmente in cerca, nuotando sotto la banchisa, d'acque più abitabili. Foche e trichechi, assuefatti ai climi rigidi, non si allontanavano di là e, seguendo il proprio istinto, aprivano buchi negli icefields e li tenevano aperti per poter venire a galla a respirare. Quando gli uccelli, scacciati dal freddo, emigrano a nord, quei mammiferi marini restano gli unici signori del continente polare. Dopo che i serbatoi furono riempiti d'acqua, il Nautilus si immerse lentamente, fermandosi a 320 metri di profondità. L'elica prese a battere e spinse verso nord lo scafo a 15 miglia all'ora. A sera navigava già sotto la coltre immane della banchisa. I pannelli del salone erano stati per prudenza chiusi, perché la chiglia del Nautilus poteva urtare contro qualche blocco di ghiaccio sommerso. Trascorsi quindi il giorno a riordinare i miei appunti. La mente era piena dei ricordi del polo. Eravamo giunti in quel luogo inaccessibile, senza fatica e pericolo, come se il nostro vagone galleggiante avesse corso sui binari. E ora cominciava veramente il viaggio di ritorno. Ma avrebbe riservato altre analoghe sorprese? Ne ero certo, tanto il mondo subacqueo è pieno di inesauribili meraviglie. Eppure in questi 5 mesi e mezzo trascorsi dal giorno in cui la sorte ci aveva gettati a bordo, avevamo percorso 14.000 leghe, e in quel tragitto lungo più dell'equatore quanti casi lieti o tragici avevano reso memorando il viaggio: la battuta di caccia nelle foreste di Crespo, l'incidente nello stretto di Torres, il cimitero corallino, l'Arabian Tunnel, l'Atlantide, il Polo Sud. Questi ricordi, passando da un sogno all'altro, tennero tutta la notte la mente desta. Mi svegliò alle 3 del mattino un violento urto. Rizzatomi sul letto, stavo cercando d'udir qualcosa, quando fui scaraventato in mezzo alla stanza. Il Nautilus, dopo aver cozzato, stava sbandando fortemente. Tenendomi alle pareti, mi recai lungo le corsie, nel salone rischiarato dal soffitto luminoso. I mobili erano rovesciati, ma le vetrine avevano fortunatamente resistito. I quadri sulla destra, per lo spostamento della verticale, stavano premuti contro la tappezzeria, mentre quelli di sinistra sporgevano alla base di 30 centimetri. Il Nautilus poggiava quindi sulla dritta ed era, per di più, completamente immobile. Udii all'interno rumor di passi e voci confuse, ma il capitano non si mostrò. Stavo per lasciare il locale quando vidi entrare Ned Land e Conseil. «Che è successo?» domandai.
«Stavo per chiederlo al signore», rispose Conseil.
«Per mille diavoli!» esclamò il canadese. «Io lo so! Il Nautilus ha urtato, e a giudicare dall'inclinazione non se la caverà così bene come nello stretto di Torres!»
«Ma è risalito a galla, almeno?» tornai a chiedere. «Lo ignoriamo», replicò Conseil. «È facile accertarlo», assicurai. Consultai il manometro che con mio gran stupore indicava una profondità di 360 metri. «E questo che significa?» esclamai.
«Chiediamolo al capitano Nemo», propose Conseil.
«Ma dove sarà?» chiese Ned.
Usciti dal salone guardammo in biblioteca. Nessuno. Sulla scala centrale e nell'alloggiamento dell'equipaggio, nessuno. Supposi che Nemo si trovasse nella gabbiola del pilota e che fosse meglio attenderlo. Tornammo quindi tutti nel salone.
Non mi soffermerò sulle recriminazioni del canadese, che aveva un ottimo pretesto per dare in escandescenze.
Lo lasciai sfogare, senza degnarlo di risposta.
Trascorsero così 20 minuti, cercando di captare ogni minimo rumore, quando il capitano entrò senza aver l'aria di vederci. Il volto, sempre impassibile, pareva un po' preoccupato. Controllò in silenzio bussola e manometro e posò il dito su un punto del planisfero concernente i mari australi. Non volli disturbarlo, ma quando poco dopo si voltò dalla mia parte gli chiesi, ritorcendogli la frase dettami nello stretto di Torres: Un imprevisto, capitano.
Un incidente stavolta.
Grave?
Forse.
C'è pericolo immediato?
No.
Il Nautilus si è incagliato?
Sì.
Per quale motivo?
Un tiro della natura, non l'imperizia umana. Non è un errore di manovra, ma non si può vietare alla legge d'equilibrio di produrre certi effetti. Si possono sfidare le leggi umane, non quelle naturali.
Il capitano aveva scelto un bel momento per snocciolare aforismi. La risposta non chiariva nulla. «Posso sapere», tornai a chiedere, «che cosa ha causato il sinistro?»
«Un blocco enorme di ghiaccio, tutto un monte, si è capovolto. Se gli icebergs vengono indeboliti alla base da acque più calde o da ripetute collisioni, il centro di gravità si sposta in alto e perciò si rovesciano. È quello che è successo. Uno dei blocchi cadendo ha investito il Nautilus, poi, passando sotto lo scafo e sollevandolo irresistibilmente, l'ha spinto in acque meno dense, inclinandolo sul fianco.
Non si può sollevare il Nautilus svuotando i serbatoi per ridargli equilibrio?
È quanto stiamo facendo. Le pompe, come potete udire, sono in funzione. L'ago del manometro indica che il Nautilus risale, ma con lui risale anche il blocco. E finché qualche ostacolo non ne arresterà il moto ascensionale, le cose non muteranno.
Lo scafo continuava infatti a sbandare a dritta e si sarebbe raddrizzato solo quando il blocco non l'avesse più seguito. Non saremmo però andati allora a sbattere contro la faccia sottostante della banchisa? Non saremmo stati schiacciati fra due masse di ghiaccio? Meditai sulle conseguenze possibili mentre il capitano teneva gli occhi sul manometro. Dopo il crollo dell'iceberg, il Nautilus era risalito di una cinquantina di metri, ma con la stessa angolazione rispetto alla perpendicolare. Di colpo s'udì un lieve rumore nello scafo, come se stesse raddrizzandosi. Gli oggetti appesi nel salone ripresero a poco la posizione normale e le pareti tornarono a essere verticali. Nessuno apriva bocca. Pieni di emozione sentivamo, quasi toccavamo il ritorno alla normalità. Ai nostri piedi il pavimento stava tornando infatti orizzontale. Passarono così 10 minuti. «Eccoci di nuovo ritti, finalmente!» esclamai.
«Sì»,
disse il capitano avviandosi verso la porta. «Torneremo a galleggiare?» chiesi.
«Ma certo, visto che i serbatoi sono ancora pieni a metà. Non appena svuotati, il Nautilus tornerà a galla».
Ci ho detto uscì, e quasi subito m'avvidi che il moto ascensionale veniva arrestato per suo ordine. In caso contrario avremmo urtato presto contro il lato inferiore della banchisa. Meglio tenersi perciò a mezz'acqua.
«L'abbiamo scampata bella», disse allora Conseil. «Puoi dirlo.
I blocchi potevano schiacciarci o imprigionarci, e non potendo per tale fatto rinnovare l'aria...»
«Sì,
l'abbiamo scampata bella».
«Se davvero è finita»,
borbottò Ned Land, volendo evitare una discussione inutile. Tacqui. I pannelli, inoltre, s'aprirono proprio in quel momento, e la luce esterna irruppe dalla vetrata. Eravamo circondati dall'acqua, ma a 10 metri per lato s'alzava un abbagliante muro di ghiaccio, sopra e sotto lo stesso. Sopra, perché la parte inferiore della banchisa si stendeva come un soffitto immenso. Sotto, perché nel lento scivolio il blocco capovolto aveva trovato nelle pareti laterali due appigli che lo trattenevano. Il Nautilus era quindi imprigionato in una galleria di ghiaccio larga 20 metri e colma d'acqua immota. Non doveva essere facile per esso uscire a marcia avanti o indietro e trovare qualche centinaio di metri oltre un varco libero sotto la banchisa. Il soffitto luminoso era stato spento, ma il salone era ugualmente illuminato da una luce intensa. Il muro di ghiaccio riverberava infatti con vivezza i raggi del riflettore. Ma è difficile descrivere l'effetto degli archi voltaici sui grossi blocchi squadrati irregolarmente, nei quali ogni spigolo, cresta, faccetta mandava un bagliore diverso, secondo le venature in esso presenti. Fulgida miniera di gemme, soprattutto di zaffiri, mischianti i riflessi azzurri con quelli verdi degli smeraldi. Tocchi opalini di infinita levità correvano qua e là, fra i punti ardenti, come diamanti infocati, di cui l'occhio non riusciva a sostenere la vampa. La potenza del riflettore era centuplicata, come accada una lampada attraverso le squame lenticolari di un faro di prima categoria.
«Che bello! Che bello!»
esclamò Conseil. «Sì», confermai, «è un magnifico spettacolo. Non è vero, Ned?»
«Ah, sì, per mille diavoli è davvero splendido. Mi fa rabbia, ma devo ammetterlo, non ho mai visto nulla di simile. Lo spettacolo potrebbe però costarci caro. Stiamo contemplando, infatti, cose che Dio ha voluto celare all'occhio umano.»
Ned aveva ragione. Era troppo bello. Un'esclamazione di Conseil mi fece però voltar di colpo. «Che c'è?» chiesi.
«Il signore chiuda gli occhi, non guardi!»
Ciò dicendo si coprì in fretta le palpebre con le mani. «Ma che hai, ragazzo mio?»
«Sono abbagliato, accecato.»
I miei occhi corsero involontariamente alla vetrata, ma non riuscii a sostenere il fuoco che la infiammava. Capii quanto era accaduto. Il Nautilus s'era messo in moto a tutta forza, e i tenui scintillii delle pareti di ghiaccio s'erano mutati in sprazzi incandescenti. Le fiamme di quegli strali adamantini si confondevano fra esse, e il Nautilus, spinto dall'elica, pareva avanzare in una guaina lampeggiante. I pannelli allora si richiusero. Continuammo però a tenere le palme sugli occhi feriti da quelle luci concentriche che ondeggiano sulla retina quando i raggi del sole la colpiscono con troppa forza. Ci volle un bel po' perché la vista tornasse normale, ma alla fine abbassammo le mani.
«Perbacco, non l'avrei creduto», disse Conseil.
«Io non ci credo ancora», confermò il canadese.
«Quando torneremo a terra», osservò Conseil, «con la mente satura di tante magnificenze naturali, che penseremo dei miseri continenti o delle modeste opere create dall'uomo? No, no, il mondo abitato non è più fatto per noi.»
Parole simili, in bocca a un flemmatico fiammingo, indicano a quale grado di calore fosse giunto il nostro entusiasmo.
Il canadese non mancò di gettarvi però su un bicchiere d'acqua fredda.
«Il mondo abitato!» esclamò scuotendo il capo. «Tranquillizzatevi, Conseil, non ci torneremo più!»
Erano le 5 del mattino, quando a prua udimmo un cozzo.
Capii che il rostro aveva urtato un blocco di ghiaccio, forse per una manovra errata, dato che la galleria, molto accidentata, rendeva ardua la navigazione. Pensai che mutando rotta il capitano avrebbe potuto aggirare gli ostacoli, o preferiva seguire invece le anse della galleria stessa. Poteva comunque ingranare la marcia avanti. Inaspettatamente invece il Nautilus innestò la marcia indietro e prese a muoversi celermente.
«Torniamo indietro?» chiese
Conseil. «Sì», risposi, «si vede che la galleria qui è ostruita.
E allora?»
«Allora faremo una cosa molto semplice. Ripercorreremo la via già fatta e usciremo dallo sbocco sud. Ecco tutto.» Volli con ciò mostrarmi più fiducioso di quanto fossi effettivamente. Il moto inverso del Nautilus stava comunque aumentando e, usando l'elica al contrario, muoveva a grande velocità.
«Questo ci farà tardare», disse Ned.
«E che importanza ha qualche ora in più o in meno, purché riusciamo a uscirne?»
«Oh, sì», ribatté Ned, «purché ne usciamo!»
Andai per un po' avanti e indietro, dal salone alla biblioteca, mentre i compagni seduti stavano in silenzio. Sdraiatomi poi su un divano, presi un libro, che gli occhi scorsero meccanicamente. Un quarto d'ora dopo Conseil s'avvicinò chiedendomi:
«Il libro che il signore sta leggendo è interessante?»
«Moltissimo», risposi.
«Credo bene. Quello che il signore legge è il suo libro.»
«Il mio libro?»
Ma corsi di avere in mano proprio il mio trattato sugli abissi marini.
Non ci avevo fatto caso. Chiusi il volume e ripresi ad andare su e giù, mentre Ned e Conseil s'alzavano per tornare in cabina.
«Rimanete qui, amici miei», li pregai. «Stiamo insieme fino a che non saremo fuori da questo vicolo cieco.»
«Come il signore desidera», rispose Conseil.
Passò così qualche ora.
Ogni tanto controllavo gli strumenti appesi alla parete. Il manometro indicava che il Nautilus si manteneva alla profondità stabile di 300 metri. La bussola, che puntava sempre a sud. Il solcometro, che stava procedendo a 20 miglia all'ora. Velocità un po' eccessiva in uno spazio così stretto. Il capitano sapeva tuttavia che per quanto veloce andasse non sarebbe mai stato abbastanza e che ogni minuto contava un secolo.
Alle 8:25 udimmo un altro cozzo. questa volta a poppa. Impallidii. I compagni si avvicinarono e io afferrai la mano di Conseil. Ci intendemmo a occhiate meglio che se avessimo espresso a voce i nostri pensieri. Proprio allora il capitano entrò nel salone. Subito gli chiesi:
«La via è sbarrata anche a sud?»
«Sì». Capovolgendosi, l'iceberg
ha bloccato ambedue le uscite.
«Siamo quindi prigionieri?»
«Sì».
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.